22:30, le news della notte di Popolare Network. Il Parlamento israeliano approva la pena di morte per i condannati per omicidi di matrice terroristica. La legge non cita direttamente i palestinesi, ma introduce la pena capitale dopo atti con l'intento di negare l'esistenza dello Stato di Israele. Quasi impossibile l'applicabilità per gli ebrei, in genere giudicati da tribunali civili e non militari, come richiesto dalla norma. In Israele la pena di morte c'era già, ma è stata applicata finora una sola volta contro il nazista Eichmann nel 1962. Siamo in contatto con nuovi interlocutori iraniani più ragionevoli, ma senza un accordo distruggeremo tutti i loro siti energetici. La Trump ancora messaggi contraddittori sulla guerra in Medio Oriente. Teheran da parte sua nega contatti diretti con gli Stati Uniti e parla di proposte americane finora irricevibili. Governo. Tajani e Salvini negano la possibilità di elezioni anticipate. Massimo appoggio a Meloni, assicura il leader della Lega, che però chiede la sospensione del patto di stabilità. Da domani in Parlamento la legge elettorale. Lega e Calenda prolungano l'esistenza delle centrali a carbone col pretesto della crisi energetica. Subentreranno in caso di problemi di approvvigionamento, ma intanto lo Stato dovrà continuare a pagarne i costi. Buonasera da Alessandra Tomasi della redazione. Il Parlamento israeliano ha approvato la pena di morte per i palestinesi condannati da un tribunale militare per atti di terrorismo. La legge, il cui via libera era atteso, non cita direttamente i palestinesi, ma introduce la pena capitale per quei terroristi che causino intenzionalmente la morte di una persona con l'intento di negare l'esistenza dello Stato di Israele. Una specifica che per diversi media internazionali, tra cui il quotidiano Haaretz, la renderebbe pressoché inapplicabile agli ebrei israeliani, anche perché in genere giudicati da tribunali civili e non militari, come i palestinesi sotto occupazione. La legge è stata promossa da Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza dell'estrema destra, e votata da tutta la coalizione di Benjamin Netanyahu, con l'eccezione di uno dei partiti ultraortodossi. Su questo provvedimento abbiamo chiesto un commento a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Riguarda i palestinesi senza che ci sia scritto che riguarda i palestinesi, cioè è una norma applicabile nei confronti di persone che uccidono un cittadino o un residente israeliano o contro persone colpevoli, secondo i tribunali militari, di omicidio qualificato dalle leggi israeliane come atto di terrorismo. Quindi è evidente che c'è questa discriminazione, questa arbitrarietà. Teniamo conto che è applicabile nei confronti di persone già in carcere imputate e quindi ancora da processare. Queste persone vengono condannate spesso dopo confessioni storte con la tortura. C'è un 97% di verdetti di colpevolezza contro i palestinesi da parte dei tribunali militari israeliani, e questa norma prevede che la decisione di infliggere la pena di morte sia presa dai giudici dei tribunali militari non all'unanimità ma semplicemente a maggioranza, tipo 2-1, che ci siano pochissime possibilità di appello, sia eseguita entro 90 giorni mediante impiccagione. Quindi uno sembra che stia parlando dell'Iran e invece no, stiamo parlando di Israele.
In Israele c'era già la pena capitale, ma era stata applicata una volta sola nella storia del paese contro il nazista Adolf Eichmann, condannato a morte a Gerusalemme nel 1962. Contro il disegno di legge si erano espressi oggi Italia, Francia, Germania e Regno Unito, in quanto un ampliamento discriminatorio del ricorso alla pena di morte. Intanto oggi 3 persone sono state uccise a Gaza, 2 in Cisgiordania, dove la violenza dei coloni, apertamente spalleggiata dai militari, ha suscitato oggi le parole del presidente israeliano Herzog. Si tratta di reati gravi, ha detto, che danneggiano persone innocenti. Oggi per i palestinesi è la giornata della terra. Il 30 marzo 1976, 50 anni fa, migliaia di persone si mobilitarono per protestare pacificamente contro l'espropriazione di altre terre dei villaggi palestinesi in Galilea. Dura la repressione della polizia israeliana che sparò uccidendo i manifestanti inermi. Il servizio di Martina Stefanoni.
La giornata della terra è un giorno che vive con noi e con cui noi viviamo. Mohammed usa queste parole quando gli chiediamo cosa rappresenta il 30 marzo per i palestinesi. È un giorno, ma rappresenta tutta la storia della Palestina. La giornata della terra, che in ogni altro luogo del mondo avrebbe un suono così innocuo, in Palestina significa resistenza ed esistenza. Significa riaffermare la propria appartenenza alle colline della Cisgiordania e alle coste della Striscia di Gaza. Significa fare il conto ogni anno di più con nuove confische, distruzioni e sfollamenti forzati. La giornata della terra nasce esattamente 50 anni fa, quando 6 palestinesi disarmati furono uccisi e oltre 100 feriti dalle forze israeliane durante le proteste contro il piano annunciato e poi realizzato da Israele di confiscare oltre 20 chilometri quadrati di terre palestinesi. Da allora, ogni 30 marzo i palestinesi tengono marce, veglie e proteste e piantano ulivi per segnare il proprio legame con la terra. Negli ultimi anni, però, la confisca della terra è diventato lo standard. Non solo a Gaza, dove la terra è dilaniata e la popolazione allontanata forzatamente e ripetutamente dalle proprie case, ma anche in Cisgiordania, dove la terra viene chiusa, frammentata, mangiucchiata, dove quotidianamente spuntano nuove colonie e intere comunità vengono cacciate dai propri terreni. L'attualità della situazione in Palestina ha rimodellato non solo la geografia, ma il significato stesso della giornata della terra. Oggi significa non solo il ritorno alle terre perse con la Nakba del 48, ma riguarda anche l'accesso alle terre e alle case perdute negli ultimi 3 anni. Non è lo sfondo della storia, ma la ragione stessa di quella storia.
Ora la guerra in Medio Oriente. Oggi l'Iran ha negato nuovamente che ci siano stati contatti diretti con gli Stati Uniti e ha parlato di proposte americane ricevibili. Donald Trump invece ha continuato a mandare messaggi contraddittori. Il presidente ha parlato di colloqui che vanno bene, ma ha anche minacciato un'operazione militare ancora più intensa su tutti gli obiettivi possibili. Emanuele Valenti.
È stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, a negare oggi contatti diretti con gli americani, a definire eccessive e irricevibili le proposte di negoziato degli Stati Uniti. Teheran ha anche preso le distanze dai colloqui del fine settimana a Islamabad, sappiamo esserci stati, tra Pakistan, Turchia, Arabia Saudita ed Egitto, cioè i paesi che stanno provando a mediare. L'amministrazione Trump insiste però sui colloqui in corso. Lo stesso presidente ha parlato di un dialogo molto positivo con esponenti nuovi e più ragionevoli, ha usato ancora il termine nuovo regime. Parole simili da Marco Rubio, segretario di Stato, che però ha aggiunto: non sappiamo se questi profili riusciranno a prendere il controllo del paese, quindi tutto molto vago. Trump poi ha fatto le solite minacce: se non ci sarà un accordo a breve, colpiremo e distruggeremo tutte le infrastrutture energetiche iraniane. Ha citato ancora l'isola di Karg nel Golfo e non ha escluso ancora un'operazione di terra. Dai media americani sappiamo che oltre diverse migliaia di Marines siano arrivate in Medio Oriente anche centinaia di militari delle forze speciali, giusto se la Casa Bianca appunto volesse procedere con un'operazione di terra di qualche tipo. Stando a quello che ha detto finora il presidente americano, ricordiamo, l'ultima deadline per un'intesa che prevenga raid americani sui siti energetici scade il 6 aprile, cioè lunedì prossimo. Anche oggi attacchi e bombardamenti su vari fronti, 4 missile iraniano intercettato dalla NATO nello spazio aereo turco, incendi in una raffineria nel nord di Israele, ulteriore escalation dell'attacco israeliano in Libano con un tremendo impatto sui civili, morti anche 2 caschi blu UNIFIL. Infine petrolio, Brent scambiato a $116 il barile, siamo sempre sopra il 50% rispetto al prezzo prima della guerra.
Intanto diversi paesi europei continuano a dire che questa non è la loro guerra. Oggi lo hanno fatto per esempio Gran Bretagna e Spagna. L'amministrazione Trump non sembra preoccupata e anzi la Casa Bianca ha fatto sapere di non aver bisogno dell'aiuto della Spagna né di altri. Quello più drastico nelle sue decisioni è sicuramente lo spagnolo Sanchez. Sentiamo il nostro collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
La Spagna ha negato l'uso delle basi nella guerra in Iran fin dal primo momento e ora il governo di Pedro Sanchez ha reso noti i dettagli di questo no. Il divieto riguarda sia i caccia da combattimento che gli aerei per il rifornimento in volo. Madrid non solo ha proibito l'uso delle basi militari per qualsiasi attività legata al conflitto, ma ha anche proibito il sorvolo agli aerei coinvolti nell'operazione. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito più volte che la guerra in Iran è illegale e contraria al diritto internazionale. Domenica scorsa ha ribadito questo no alla guerra in una lettera aperta inviata ai militanti del Partito Socialista. Resta da capire però se ci saranno ritorsioni da parte del governo degli Stati Uniti. Trump ha minacciato di rompere le relazioni commerciali con la Spagna, ma per ora sono rimaste solo minacce senza conseguenze. A Madrid sono tranquilli perché i rapporti commerciali con gli USA sono gestiti a livello europeo e quindi una punizione individuale è improbabile. E poi perché Sanchez sente che nessuno dei leaders europei finora si è schierato dalla parte di Trump e Netanyahu.
Ora la politica italiana. Massimo appoggio a Giorgia Meloni e a tutto il governo. Parola di Matteo Salvini, che oggi ha riunito lo Stato Maggiore leghista, compreso Luca Zaia, di cui si parla per un possibile ingresso nell'esecutivo. Di elezioni anticipate però non si parla e su questo concordano Salvini e Tajani. Domani la legge elettorale approda in Parlamento. Da Roma Anna Brelice.
Salvini conferma fedeltà e lealtà al governo e a Giorgia Meloni. Ha riunito i suoi in via Bellerio oggi, ma gli attestati di fedeltà sono accompagnati anche da propositi per il tempo che manca alla fine della legislatura, non proprio sereni. A cominciare da aprile a Milano con la manifestazione per la remigrazione insieme alle formazioni di destra in Europa. Temi più vicini a Vannacci, che è governatore del nord, e a maggior ragione a Forza Italia, che con il nuovo vento che tira dopo l'intervento di Marina Berlusconi su Gasparri è alla ricerca di una posizione meno subalterna alla destra di Meloni e Salvini. Il capo della Lega tra l'altro mette sul piatto anche la modifica del patto di stabilità, tema di propaganda ma che con la situazione economica attuale è dirompente. In questa situazione domani inizia la Camera, un iter che sarà probabilmente piuttosto lungo di discussione sulla nuova legge elettorale. Si inizia in Commissione Affari Costituzionali e si tratta della bozza che prevede il proporzionale, l'abolizione dei collegi uninominali, il premio di maggioranza e l'obbligo di indicare il nome del candidato premier sulle liste. Una proposta che alla Lega non piace, ma che Meloni vede ancora come unica possibilità di vincere. La pressione sulla legge elettorale appare come una pistola sul tavolo degli alleati: o si approva o si va ad elezioni anticipate. Questo appare il messaggio di una Presidente del Consiglio che ad una settimana dal voto non è ancora apparsa in pubblico, alla ricerca ora di soluzioni per superare questa crisi e provare a vincere di nuovo. Linea allo studio.
Domani si voterà la fiducia alla Camera sul decreto bollette. Tra le novità, approvati gli emendamenti di Lega e Azione che consentono l'uso del carbone fino al 2038. Lo stop era previsto per quest'anno. Nella logica del governo, questo dovrebbe colmare le carenze energetiche nate dalla crisi iraniana. Le centrali sono 4, 2 in Sardegna, la cui rete è staccata da quella nazionale, 2 in terraferma. Nel resto d'Europa, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione su cui l'Italia è arretratissima, non ce ne sono praticamente più. In una crisi del fossile, anziché accelerare sulla transizione, l'Italia punta ancora sul fossile e su quello più costoso ed inquinante. Filippo Belloc dirige il Dipartimento di Economia e Statistica dell'Università di Siena.
Preoccupazione duplice: da un lato il nostro indirizzo politico e strategico rispetto agli obiettivi climatici, che evidentemente appaiono come un qualcosa da cui il governo si vorrà smarcare, non a caso il rinvio si accompagna a sponsorizzare la sospensione dell'ETS. La seconda preoccupazione deriva dalla situazione in cui si troverà direttamente il nostro paese, che rimarrà quindi pericolosamente esposto a crisi energetiche future, quanto rimarrà fortemente legato all'utilizzo delle energie fossili, non investendo invece sull'autonomia energetica anche e soprattutto attraverso le rinnovabili.
Ma le due centrali a carbone nell'immediato potranno effettivamente dare una mano?
Verrebbero tenute in modalità, diciamo così, di attesa per poi subentrare qualora dovessero presentarsi problemi di approvvigionamento. Questo sembra essere alquanto bizzarro, perché da un lato sembrerebbe che questo contratto di stand-by implichi anche un pagamento annuale non irrisorio che ricade sulle tasche di tutti noi, ma dall'altro ancora significa contare su un approvvigionamento energetico dipendente da una fonte non rinnovabile, che certamente è una delle più costose. Non dimentichiamoci che il prezzo del gas è quello che, in ragione degli attuali meccanismi di determinazione del prezzo dell'energia all'ingrosso, di fatto determina il prezzo finale, in quanto proprio il prezzo più alto che si viene a determinare sul mercato dell'energia.
Ed è arrivato l'aggiornamento della documentazione patrimoniale dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro. Nel documento sul sito della Camera, datato 28 marzo 2026, viene elencata la comproprietà di una serie di fabbricati, ma ci sono anche tutti i passaggi fino alla cessione delle quote detenute della società Le Cinque Forchette SRL, sulla quale è in corso l'indagine della Procura di Roma. Mauro e Miriam Caroccia, che sono indagati, hanno trasferito e reinvestito nella società proventi del clan senese. È quanto emerge dagli atti dell'indagine della DDA di Roma, in cui si ipotizzano i reati di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni. A metà settimana ci saranno i primi interrogatori in procura a Roma. Intanto nel pomeriggio Elena Chiorino, una delle socie della società, si è dimessa dal ruolo di assessora della giunta regionale del Piemonte. In chiusura, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Perugia con le accuse di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo la procura dei minorenni, il ragazzo progettava di compiere una strage nella scuola che frequenta sul modello del massacro della Columbine High School in Colorado e per questo stava lavorando alla fabbricazione di armi e ordigni chimici. Perquisizioni sono state effettuate anche in altre città e ci sarebbero altri 7 minorenni indagati. Tutti seguivano un gruppo Telegram, Werewolf Division, incentrato su contenuti legati alla supposta superiorità della razza ariana e al pericolo della sostituzione etnica. Chi sono? Leonardo Bianchi, autore di Le prime gocce della tempesta, miti, armi e terrore dell'estrema destra globale.
Il terrorismo di estrema destra di nuova generazione è un fenomeno assolutamente transnazionale e globale che procede per linguaggi condivisi, autoradicalizzazione su piattaforme che non sono più quelle social di massa, come procede su gruppi chiusi, su Telegram, anzi in particolare su Terrorgram, che è una rete informale di canali e gruppi dell'estrema destra accelerazionista, cioè quella dell'estrema destra, quella corrente che vuole accelerare il collasso della società attraverso atti di violenza individuale e non coordinata, e che appunto si autoradicalizza su questi spazi, utilizza teorie del complotto, come ad esempio la grande sostituzione etnica che accomuna tutti gli stragisti degli ultimi anni, e soprattutto un fenomeno che non ha una struttura, questo è il punto cruciale da capire. Il 17enne arrestato oggi non faceva parte di nessun gruppo, frequentava dei canali, ma non erano inquadrati gerarchicamente come poteva essere il terrorismo di diversi decenni fa. E quindi è un fenomeno individuale da un lato, ma assolutamente collettivo dall'altro, è molto fluido e molto difficile anche da intercettare e prevenire soprattutto.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.